Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Ora buongiorno, buongiorno a tutti, buonasera a tutti, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Rendetevi conto che io mi vanto di essere un attore e poi cosa succede? Che nella sigla io non batto le finali. Malissimo. Abbiamo con noi un ospite consueto dei podcast di Allora di Amadeus, che la cui vita giornalistica nasce con un incontro di box e prosegue poi con tanti incontri di box musicale. Signore e signori, Gianni Lucini. Ciao.
Eccomi, ciao.
Ho detto bene, box musicale.
Box musicale, a volte la musica è anche una box, a volte no, non sempre, dai, non è che c'è sempre questo confronto così.
Mi viene in mente, a proposito di box musicale, una canzone di Raff che citava la box, che era Batra Comiomachia, la battaglia del sesso. Sì, mi viene in mente quello, la citava. Ed è un incontro di box. Sì. Pensare che avevo detto faccio altro invece che Raff.
Volevi fare Ruggeri tu.
Sì, ma questa viene meglio come citazione.
Sì, è vero che comunque ho cominciato, è il mio primo, no, beh, non è che ho cominciato, il primo servizio vero su richiesta è stato l'ultimo incontro di Sandro Lo Popolo, prima di ritirarsi.
Che mito, Sandro Lo Popolo. Allora diciamolo chiaramente, facciamo un piccolo spaccato, perché siccome questo libro è uno spaccato storico, in qualche modo, esauriente, calendarizzato in qualche maniera, però è uno spaccato storico. Diciamolo che da box ormai non si vede più in televisione, invece Sandro Lo Popolo attirava verso mezzanotte una marea di appassionati ai tempi.
Sì, è passata nella televisione a pagamento e comunque ha un numero di appassionati. Poi ci sono mille box, adesso devi essere più complesso, perché c'è, intanto ci sono tre federazioni internazionali diverse,
che non vanno minimamente d'accordo.
D'accordo, per cui ogni ci sono tre campioni del mondo per categoria, quindi per cui è proprio cambiato il mondo, ecco. Poi non c'è più solo la box, adesso c'è il kickboxing. Una volta la box
taekwondo, box thailandese,
una volta la box era una cosa che davano in televisione, la gente stava su esattamente come faceva come fa oggi per le partite di calcio.
Fino a Nino La Rocca ci siamo arrivati, poi senti, Nino La Rocca, a proposito di La Rocca, che è rock, sì. E lo era. Parliamo di questo libro. Senti, come ti è venuta l'idea?
Un po' lo racconto nella prefazione. Sì. Io cerco di rendere omaggio a due persone che non ci sono più, che sono Sandro Curzi e Rina Gagliardi, che all'epoca Curzi era direttore, e quando divenne direttore di Liberazione mi chiese di fare questa rubrica quotidiana, che sembrava una follia, perché Liberazione era un giornale intanto che teoricamente non doveva trattare di musica, doveva trattare di movimenti, di cose, eccetera. E lui invece aveva cominciato ad aprirlo ad altri contributi. Mi chiese questa roba e sembrava una follia. 365 giorni all'anno c'era da scrivere un pezzo, non lunghissimo, di dalle 1000-1200 battute, tutti i giorni, su una storia di musica. E si chiamava Rock e Martello, quella cosa lì, e alla fine è andata avanti 5 anni.
5 anni?
poi è diventata ancora più grossa, perché poi dopo mi avevano affidato la pagina. Quindi da una parte un omaggio, dall'altra capisci che poi io l'ho continuata, perché poi me l'ha anche finita, chiusa l'esperienza con Liberazione, l'ho fatta su altri giornali, lo faccio tuttora su Daily Green, questa cosa di dare ogni giorno delle notizie musicali. Adesso si chiama C'era una volta la rubrica, ma ce l'ho ancora, e questo mi ha consentito di avere un archivio grandissimo. Mm-hmm. Non tutte sono cose belle, divertenti, ecco, per quello tu mi dici mi chiedevi del libro. Il libro nasce dall'idea di mettere insieme 366 storie che siano anche delle storie, non si rivolgano solo agli appassionati.
Raccontino 366 storie, mi viene in mente Petrarca. No, nel senso che Canzoniere 365 più 1.
E questa è 365 più 1, perché sono i giorni di un anno bisestile.
Sì. È stata una bella costruzione, nel senso che senza battute Petrarca, nel senso che proprio un anno completo in cui io l'ho percepito come un viaggio.
Quello di Petrarca?
No, il tuo.
Non so, sì, e anche intanto, per esempio, non parla solo di un genere, perché ci trovi dal jazz delle origini al blues, al rock, tanto rock ovviamente, perché molte sono le storie del rock, agli chansonnier, a qualche cantante lirico, a qualche canzonettista, a qualche cantante. No, canzonettiste no, qualche cantante italiano tipo Rabagliati, eccetera. Insomma, sono storie. Ho privilegiato l'idea della narrazione.
Ho raccontato delle storie. Quella di Rabagliati, raccontacela un po'.
Beh, Rabagliati è un personaggio la cui fama e la cui popolarità è molto legata al fatto che lui viene scelto dal regime. Nel senso che Rabagliati è un personaggio particolare, nel senso che lui va in America, lui inizialmente non gliene frega niente né dell'Italia né del fascismo, di niente. Lui è un personaggio che vince il concorso per gli eredi di Rodolfo Valentino. Viene fatto questo concorso internazionale, lui è uno dei prescelti, se ne va a Hollywood, mantenuto dalla produzione. Poi questa cosa qui non finisce niente, cioè in effetti nessuno di loro poi farà nessun film. E lui allora se ne va a Cuba a cantare con la Lecuona Band, che era una grande orchestra di quel periodo, e proprio con la Lecuona lui arriva in Italia. Lui è il cantante della Lecuona Band. Arriva in Italia, in quel periodo l'Italia è, cioè il regime fascista, lo scelgono come testimonial della campagna per l'incremento delle nascite. Sposi, oggi Savera, noi siamo sposi. Quella lì. E niente, lui diventa l'alternativa. Nella storiografia ricostruita e in quello che si racconta, lui era l'alternativa a Natalino Otto. Nel senso che Natalino Otto era il mito degli antifascisti, viene ricordato anche nel Partigiano Johnny, eccetera. Cresciuto sulle navi che facevano la spola tra l'Italia e l'America, incontra il jazz, eccetera. Rabagliati non fa una musica così diversa, però chiama musica ritmica quello che gli altri chiamano swing, lo italianizza, lo rende tranquillo, lo depotenzia, ma soprattutto la sua popolarità è dovuta al fatto che poi negli anni 40 gli danno la gestione di una trasmissione radiofonica che va in onda inizialmente 3 volte alla settimana e poi tutti i giorni, che si intitola Canta Rabagliati, e quindi la sua popolarità finisce così. Poi lui scompare nel periodo della Liberazione, non se ne sa più niente, se ne sta un po' nascosto, ecco. Quando torna lui recupera un po' di popolarità, ma non tornerà più a essere la star dell'epoca dell'epoca d'oro. A differenza di Natalino Otto, che invece vive un momento, una lunghissima carriera dopo.
Sì, 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 sì. E io che sono genovese sono affezionato a Natalino Otto. Senti, invece, due o tre giorni fa è stato il compleanno di Barbara. Raccontaci qualcosa di Barbara, per esempio Barbara e Donna Summer.
Beh, allora, dunque, intanto sono due personaggi molto differenti, sì. No?
È una strana coppia.
Al di là del fatto che poi hanno fatto un disco insieme e quindi questa cosa li ha messi insieme, insomma, no? Mm-hmm. Hanno lavorato insieme. È una strana coppia, ma sono entrambe la dimostrazione di come l'educazione musicale, la capacità dei manager e lo studio possono portarti a essere immortale, a reggere al passare del tempo, al passare delle mode, a essere fuori dalle mode.
Beh, Barbara fa successo ancora adesso che ha 80 anni.
Esatto.
Mica scherzi.
No, ma in parte è dovuto alle loro capacità, però in parte è dovuta anche alla capacità di essere sempre in sintonia con lo studio, con l'evoluzione, con la capacità di un elemento che è sempre mobile come la musica.
In fondo in Italia abbiamo una cantante così, che è Ornella Vanoni.
Anche Mina,
sì.
Sì. Ornella Vanoni più su e giù, però.
Sì.
Adesso ho visto che è il premio Tenco, l'ha premiata proprio la settimana scorsa.
Ah.
Però sì, c'è una cantante così, ma anche Mina,
Quello che non è toccato in sorte, purtroppo, lo dico, a Milva.
No. Anche se, perché Milva è diventata un'icona che è fuori dalla musica. Mina non ha mai rischiato di finire così. La Vanoni ha rischiato di finire in questa cosa, perché a un certo punto anche lei, il piccolo Streller, però è sempre stata legata esclusivamente al mondo della canzone. Milva si è trasformata in una diva tutta importante, cioè una diva colta che faceva anche solo teatro, che si è cimentata in palcoscenici importanti, e quindi questa cosa e poi è andata a vivere via dall'Italia per un lungo periodo. Sì, secondo me conta questa cosa.
No, per chi ci ascolta, magari questi episodi non sono dentro il libro, però è un po' come le ciliegie. Uno tira l'altro,
certo.
Senti, hai parlato di chansonnier. Citacene uno o due.
Beh, per esempio, Georges Ulmer è un personaggio singolare di cui si parla nel libro. È un personaggio singolare perché lui è ungherese. È uno dei simboli, ecco, Georges Ulmer è uno dei simboli di che cosa è stata la canzone francese di quel periodo lì. Perché la canzone francese in realtà aveva questa vocazione. Il periodo degli chansonniers è stato un periodo in cui ci sono state espressioni musicali che arrivavano da tutte le parti del mondo e che si sono ritrovate a Parigi. Faccio alcuni degli esempi più banali. Josephine Baker è statunitense, Ulmer è ungherese, Aznavour è armeno, Yves Montand è italiano. Cos'è che li unisce in tutto? La capacità di quell'epoca della musica francese di essere quella che poi è diventata negli anni 70, 80, il rock and roll, l'America, eccetera. In quell'epoca la Francia era l'elemento centrale del mondo.
L'avanguardia della cultura. Comunque.
L'avanguardia della cultura, le case discografiche più avanzate, perché non dimentichiamo che a partire dagli anni 20, avere le case discografiche o no contava molto, soprattutto per quel che potevi contare nei confronti dello strumento delle radio, eccetera. Non a caso l'Italia contava tantissimo, perché aveva delle grandi case discografiche l'Italia all'epoca: Torino, Milano, Roma, Napoli, e cosa che poi dopo invece è una struttura che poi si è persa. E Georges Hulmer è l'interprete di Pigalle, conosciuto per Pigalle, ma è il tipico protagonista di un'epoca che era capace di metabolizzare e trasformare in francesi tutti quelli che arrivavano in Francia e che si volevano cimentare con questa roba qua.
Senti, c'è un episodio che mi ha incuriosito molto leggendo il libro, che è l'uomo che preferì la musica alla cattedra.
Aspetta un attimo che...
pagina 174.
Ti faccio perdere, aspetta, non si fanno queste cose qua, ma eccolo qua, sì, l'ho trovato. È Chris Christopherson.
Sì.
Cioè, sì, no, ora, Chris Christopherson è il personaggio che, non so se lo, cioè tutti lo conoscono, più come attore, molto come attore, meno come cantante. Lui è il protagonista di Convoy, è stato il protagonista di Fuga da New York, cioè è un personaggio che nel mondo è conosciuto. È anche conosciuto come cantante. Quello che non tutti sanno è che in realtà lui avrebbe dovuto avere una carriera universitaria come insegnante universitario, aveva già vinto il concorso, aveva già firmato il contratto per andare all'università, e poi scelse improvvisamente di fare una carriera diversa, che era quella di fare teatro, cinema e musica. Ma Chris Christopherson, non so, è stato con Barbara Streisand il protagonista di Annata una stella, per esempio.
Visto che
stavamo parlando di Barbara.
Senti, oggi la data in cui registriamo è il 27 aprile. Cosa ci racconti riguardo al 27 aprile?
Il 27 aprile, tra l'altro l'avevamo visto un attimo fa, aspetta.
Matilda.
Ah, giusto, sì, hai ragione. È la data, è il giorno in cui Harry Belafonte incide Matilda. L'avete presente Matilda, la canzone Matilda?
No.
Che è diventata la base, diciamo, è stata la prima esperienza di un brano folcloristico proveniente dall'ambiente portoricano, eccetera, che è diventato un successo internazionale. E quando lui entra in sala di incisione, l'ha registrata in mezza giornata, ma quando lui entra in sala di incisione ha già presente che quello che è un pezzo apparentemente facile, in realtà rischia di diventare un pezzo molto scivoloso. E allora decide, perché? Per la sua apparente banalità. E allora decide di scansionarlo direttamente, di scansionare il nome Matilda, di romperlo e di lavorare sulla ritmica di quel brano lì. Doveva metterci mezz'ora per registrarlo, impegna l'orchestra tutta la giornata e cambia in parte la storia degli arrangiamenti di questo genere, di questo genere che è diciamo la trasformazione della tradizione folcloristica in musica pop.
Senti, hai qualcosa da dirci riguardo al maestro Bob Dylan?
Il maestro Bob Dylan, vabbè, l'episodio più clamoroso è quando lui venne contestato a Newport, no? Cioè, credo che sia un fatto abbastanza conosciuto, ma lui sfidò i tradizionalisti del folk, che vedevano, perché lui andò al Festival di Newport la prima volta come grande stella nascente il giovane del folk, insomma, e cantò nel modo tradizionale, in un modo che non dava fastidio ai tradizionalisti. Poi fece il famoso viaggio a Londra, conobbe i Beatles, si fece influenzare e si presentò sul palco del Festival di Newport con una band, una rock band vera, e rifece tutti i pezzi dell'album I Guai Revisited, e rifece i pezzi con un pezzo del pubblico tradizionale di Newport che aveva chiesto che lui non venisse invitato. Invece tennero duro e lui si presentò con la band, accolto da una parte dagli applausi e dall'altra dai fischi. Ci furono anche tentativi di assalti al palco, insomma era il grande innovativo, innovativo all'epoca. Ecco, per esempio questo episodio viene raccontato.
A proposito di Beatles, visto che l'hai citato.
A proposito di Beatles, beh, ce n'è più di uno. Una delle cose divertenti dei Beatles è che, per esempio, sia dei Beatles che mette insieme Beatles, Rolling Stone, U e addirittura i Led Zeppelin, di cui racconta episodi abbastanza curiosi di tutti, ma c'è per esempio il fatto che in ogni caso dietro a ciascuno di questi gruppi c'è l'intelligenza di un personaggio che ha saputo valorizzarli al massimo, soprattutto agli inizi, dandogli gli strumenti. Per i Beatles è sicuramente George Martin. Senza George Martin, che intuì che con un batterista come Pete Best non sarebbero andati da nessuna parte, che andò a cercare quello che viene un po' disprezzato da tutti, ma in realtà è la chiave, esattamente come è stato Charlie Watts per i Rolling Stone e Ringo Starr, che era l'unico anziano di mestiere, era uno che da 5 anni, 6 anni si guadagnava con gli Hurricanes da vivere, no? era un proletario ancora più proletario degli altri, non aveva sapeva fare solo quello, cioè faceva il suo mestiere, e quindi vale per i Beatles John Martin. Se non avessero incontrato Andrew Loog Oldham i Rolling Stone non sarebbero stati i Rolling Stone. Racconto l'episodio in cui lui va a sentirli per la prima volta e gli dice: ragazzi, non ci avete nessuna grinta, siete delle merdine, adesso vi insegno io come dovete fare. Ed è paradossale, perché poi in realtà quando si sente i primi pezzi che loro avevano fatto e per i quali erano stati scartati dalla prima casa discografica dove erano andati e poi sono stati ripubblicati, aveva ragione Oldham, non è che avesse torto. E allora dice: arriva, vi do io un batterista. Charlie Watts che dichiara: quando li ho incontrati pensavo questo gruppo durasse un paio d'anni, e tutte queste cose qua. Ecco, queste cose ne racconto tante, compresa il fatto che furono gli U a scegliere il nome dei Led Zeppelin.
Sì, è vero, vero, lo so, l'ho letto. Però è curioso. Senti, un altro cantante italiano ce l'hai?
Un altro? Beh, c'è De André, per esempio. Per esempio,
a proposito di Genova,
sì, c'è anche Tenco, ma comunque a proposito di Genova c'è De André che racconta di cui racconto l'episodio credo che sia in coincidenza con la data della morte, perché mi sembra che sia il 31 gennaio, ma in realtà poi cerco di raccontare la sua vita, e c'è questa cosa per cui lui dice che Marinella è stata la sua croce. Insomma, io ho una croce, tutti hanno una croce, la mia si chiama Marinella, perché è stata la canzone che senza la quale lui avrebbe fatto l'avvocato, l'aveva detto più di una volta, ma dopodiché era diventato il suo tormento, perché quando aveva cominciato a esibirsi dal vivo gli toccava farla
sempre Marinella. Esatto. Sempre la storia di Marinella.
Infatti lui ringraziò Mina, disse: io non sarei se un giorno Mina non avesse deciso di incidere quella canzone, probabilmente io avrei fatto l'avvocato. Perché...
Sì. Senti, chi in futuro, a proposito di cantanti italiani, ti andrebbe di fare un secondo volume, magari sul pop rock italiano?
Beh, non con questa struttura, perché no? Sì, non con questa struttura. Questa struttura è proprio legata all'idea di raccontare tante storie, legarle al giorno, legarle alla cosa. Non farei con una struttura una cosa così. Sì, però no, perché no?
Mm-hmm. Anche a quattro mani.
Volentieri. Anzi, prendiamo già un impegno. L'anno prossimo.
L'anno prossimo, fra un anno.
Fra un anno esce.
Fra un anno, il 27 aprile.
Il 27 aprile dell'anno prossimo renderemo conto di questo impegno.
Sì, 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 sì. Bene, bene Gianni, è stato divertente e bellissimo sentirti. Facciamo vedere questo libro. Fantastico, lo consiglio perché è come dire, sedersi su una sdraio in una terrazza tiepida, sorseggiando un drink, un buon drink, e leggersi questo libro. Passerete delle ore magnifiche.
Sei sempre gentile.
Bene. Ciao Gianni.
Ciao Luca.
A presto.
Ciao, grazie.
Alla prossima occasione. Sigla.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.